Grazie a Dio per come il suo spirito sta lavorando in questi ultimi tempi e ne vedremo in tutti i sensi, di tutti i colori spirituali, e perché le cose spirituali cresceranno, la santificazione crescerà. Per ora c'è una sorta di purificazione, per cui tutto quello che non è costruito con argento, oro, pietre preziose viene un poco a cadere. Ecco perché tante persone sono in crisi, ecco perché tante persone stanno soffrendo, ma tutto questo è finalizzato al fatto di trovare degli equilibri veri. Tante volte abbiamo grande difficoltà perché, come dico sempre, pensiamo che Dio ci aiuti a nostro modo, ma Dio ci vuole aiutare a suo modo. E prima di capirlo ce ne mettiamo di tempo, dobbiamo passare attraverso situazioni abbastanza difficili, attraverso sofferenze, attraverso persecuzioni che non ci vengono, diciamo sempre, attraverso il governo o un sistema totalitario, ma che ci vengono proprio dalle persone più vicine, ci vengono forse nell'ambito familiare, ci vengono. Quindi attraverso tutte queste difficoltà è come se il progetto di Dio, abbiamo sentito, di ricostruzione cerca di andare avanti, avanti nella nostra vita. E questo in una dimensione dove per noi è difficile capire che quando siamo deboli, allora siamo forti. Ed è questo un pensiero che brevemente questa mattina, perché credo che già lo Spirito Santo ci ha trasmesso parecchie cose e abbiamo bisogno di metabolizzarle, di assorbirle, è quello che questa mattina un attimo vorrei sottolineare, come a dire che il lavoro di Dio, il lavoro dello Spirito Santo, paradossalmente è tutto un lavoro di indebolimento. Dice, ma come di indebolimento? Io voglio essere forte. Eh sì, ma di quale forza? Io credo che tante volte sottovalutiamo. Ho letto un libro in inglese, non so se è stato tradotto in italiano, Don't Waste Your Sorrows, che significa non sottovalutare, non sminuire quali sono le tue sofferenze, le tue difficoltà, come a dire, comprendile meglio, sappi che se stai soffrendo, che se stai vivendo delle difficoltà in tutto questo, non solo non c'è l'abbandono di Dio, perché tante volte potremmo dire Dio mi ha abbandonato, Dio mi ha abbandonato, non solo dico non c'è questo abbandono, perché erroneamente tante volte vogliamo quantificare l'amore di Dio secondo quello che è lo scenario in cui ci muoviamo. È come se spesso dicessimo a Dio, se mi ami Dio cambia questo, cambia quello, leva questo, leva quello, dammi questo, dammi quello. E Dio forse all'inizio, come si fa con i bambini, viene anche incontro. Infatti nella fede più infantile ci sono tante testimonianze di persone che dicono io ho chiesto a Dio proprio quello, e Dio guarda mi ha dato proprio quello. Però sarebbe assurdo se immaginassimo che questo è il volere di Dio, quello di fare da Babbo Natale per tutti i nostri bisogni di doni, di circostanze cambiate. E c'è un momento in cui sembra che Dio non ci risponda più, c'è un momento che sembra che le circostanze diventino sempre più difficili, e lì scopriamo invece non solo che Dio c'è, ma che Dio c'è con una volontà specifica, con una volontà forte, con una volontà determinata che è quella di indebolirti. Signore, ma io sono già debole, ci metti pure tu. Cosa facciamo? Perché? Perché Dio vuole, come questa mattina un attimo sentivamo nello spirito, farci comprendere qual è la vera forza. E noi abbiamo le teste bacate, siamo così bombardati da sistemi, da messaggi di ogni genere che ci fanno capire che la forza è il denaro, che la forza è il successo, che la forza non so che cos'è, supermen spirituali, da non capire qual è la vera forza, da non capire che Gesù, che all'esteriore è stato il più debole, il più avvicinabile, persino i bambini non si sentivano inibiti e si avvicinavano a lui, E i discepoli, pensando di fare una cosa buona, li volevano cacciare, li volevano allontanare, persino i bambini. E voi sapete che i bambini non si avvicinano quando c'è una persona troppo presa di se stessa, troppo presuntuosa, troppo... Gesù era la persona più avvicinabile, più debole per certi versi. Nel momento in cui venivano contro di lui, non si difendeva come i discepoli avrebbero voluto, facendo piovere fuoco zolfo con legioni di angeli o avendo un seguito di guerrieri che lo difendevano a spada tratta. Eppure lui, in questa debolezza estrema, secondo il visibile, in questa debolezza estrema dove non aveva niente, dice la scrittura, di attirare lo sguardo. Noi tante volte lo immaginiamo 3 metri, super, con raggi laser che gli partono. No, era una persona quasi insignificante. Ma guardate qual era la forza, la potenza estrema. E noi devo dire che tante volte siamo fuorviati dal nostro cristianesimo perché ci viene presentata un'immagine di forza, di potere, di successo nel nome di Dio, di invincibilità, che contrasta invece con quello che Dio in realtà vuole ottenere nella nostra vita. E lì dove all'inizio magari abbiamo fatto i Superman nel nome di Dio, abbiamo spostato montagne nel nome di Gesù, montagna di suocera, via, montagna, tante volte anche in maniera impropria, tante volte sapete che ci può essere un uso improprio della fede, la fede usata per cose che Dio non ci vuole dare, e quindi noi vogliamo per forza spostare delle cose, noi vogliamo essere sempre, per citare l'esempio di ebrei, di quelli che hanno la fede per vincere, la fede per turare la bocca ai leoni, la fede per... e non quelli che hanno la fede per essere dei martiri, la fede per essere pasto dei leoni. La fede è qualcosa che Dio ci ha dato prevalentemente per scoprire la ricchezza di Cristo dentro di noi. Se la usiamo in altre maniere, alla fine non ci giova. Se la fede non ci serve a scoprire di più Cristo dentro di noi, se la fede non ci serve a scoprire di più l'amore di Dio dentro di noi, la fede, dice la scrittura, passerà. Persino la speranza se ne andrà, ma la carità, l'amore rimangono. E allora dicevo qualche parola sul fatto che sembra che, a parte il normale processo di indebolimento che avviene con la vecchiaia, ecco perché già il decorso dell'invecchiare, dico qua ci sono tanti giovani, ma chi comincia a avere, essere over 50, over 60, sebbene io vedo qua che ci sono delle rocce, dei fratelli che io dico ma come fanno al 60, al 65, al 70 ancora essere così vitali fisicamente, dico ma già il decorso dell'uomo, già il normale processo di invecchiamento è una sorta di indebolimento, anche se stiamo andando verso l'era dell'uomo bionico, dove ti vengono sostituite parti forse del corpo e puoi fare cose incredibili, ma l'indebolimento è un processo naturale, l'entropia è un processo naturale, andiamo disfacendoci, andiamo disgregandoci, ma quello che questa mattina lo Spirito Santo sta cercando di sottolineare nella mia vita, nella tua vita, è cosa fai quando le circostanze, le situazioni, i problemi, tutto quello che ti circonda in qualche modo ti indebolisce. Cosa fai? Cosa credi che Dio voglia determinare in quel momento? Una sorta a un certo punto di rivalsa in cui finalmente poi ti alzi e distruggi tutti, come un poco in maniera metaforica quello che poi fece Sansone dopo essere stato in qualche modo schiavo dei suoi nemici, aver lavorato per il nemico e poi alla fine dice la scrittura che ne uccise di più quando ebbe quella riscossa, oppure c'è qualcosa che lo Spirito Santo sta coltivando nella tua vita. Ci sono due tipi di credenti, almeno. Quelli che continuano a dire perché, perché, perché così, perché colì, perché mia moglie è qua, perché mio marito là, perché questa situazione, perché il mio corpo, perché sopra, perché sotto. Cominciano e continuano tutta la loro vita a lamentarsi del perché la loro vita non corrisponde agli standard che si erano immaginati, ma è completamente diversa. E poi in certi momenti, per diventare forti di questi standard, magari continuano a dire Dio, 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 difendimi, difendimi, e non capiscono perché Dio permette che le difficoltà aumentino, e non capiscono perché Dio permette che i problemi crescano. E non capiscono perché Dio non li supporta. Dio ti sopporta, nel senso che ti ama, ma non ti supporta, nel senso non ti sostiene a tuo modo. Vuole che nella tua fragilità, che nella mia fragilità, cominciamo a scoprire qualcosa che è potente, che è grande, al di là di tutte le manifestazioni. Potremmo fare 100.000 esempi. Uno di quelli più caratteristici del mondo pentecostale, di cui in qualche modo siamo espressione, è il fatto di pensare che rumore uguale potenza. Ma non sempre è così. Capite questa sottolineatura? In certi momenti la presenza dello Spirito Santo ti può anche portare a fare un grido di giubilo, a fare un grido che smuove un'onda sonora incredibile, che magari quello che è accanto a te dice mamma mia, mi hai fatto vibrare il timpano, mi stavo diventando sordo. Ma qual è l'intelligenza umana? Ancora una volta quella di crearsi delle immagini e di confondere chi è alla base del grido con il grido, e di cominciare a pensare che il grido è un sinonimo di forza. E allora vedrai che poi con questa logica comincerai a pensare che se gridi più forte c'è più Dio. Ma chi l'ha detto? E tante volte, a forza di gridare e gridare, non ti accorgerai che il tuo senso di forza viene dal grido, come quelli che fanno karate, fanno ah, 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 per caricarsi nel combattimento, e penserai che la forza è nel grido, che la forza è nel canto, che la forza è in tutto quello che secondo te diventa forza. Ma Dio a un certo punto ti ferma. Dicevamo qualche volta, qualche fratello l'ha scoperto a un certo punto quando è diventato afono, e ha detto, e ora come faccio a pregare? E ora come faccio a pregare Dio? Come faccio a lodare Dio? E allora lì ha scoperto che la forza di lodare Dio non era la voce, ma è il cuore, è lo spirito. Che poi ci possa essere la voce, che poi ci possano essere altre manifestazioni, ma questo come a dire siamo impressionati da una forza esterna. Il sistema in cui viviamo, purtroppo, è un sistema dove vince chi grida più forte degli altri. Capitemi, gridare più forte non è solamente un volume più elevato, ma è anche una televisione in più dove gridare, è anche un mass media in più, un monopolio dell'informazione. Lì sembra che chi grida più forte sia il più forte, sia l'opinion leader, sia quello che cambia. Lo Spirito Santo sta stravolgendo questa cosa nella tua vita. Mi dispiace per te. ti sei iscritto all'università di Dio, e allora Dio è convinto che tu possa imparare. E Dio non si preoccupa della tua fragilità, non si preoccupa del tuo smarrimento, non si preoccupa della tua debolezza, non si preoccupa della tua confusione. Però se tu passi dalla parte dei cristiani che, anziché, come dicevo poco fa, dire sempre perché Signore, e perché qua, e perché là, io avrei voluto questo, avrei sperato, avrei immaginato, potevo essere quell'altro, pensavo. Una volta due discepoli di Gesù chiesero a Gesù di poter essere uno alla destra e uno alla sinistra, anzi neanche glielo chiesero, che non avevano il coraggio, incaricarono la loro madre di chiederlo. E Gesù ha detto, bel pensiero, ma disse, ma potete voi bere il calice che io bevo? Come dire, lo capite cosa significa? Lo capite cosa significa potere nel mio linguaggio? Che significa capacità di soffrire, capacità di essere più deboli degli altri, capacità di essere agnelli in mezzo ai lupi? Capacità di scoprire che la vera forza Dio la sta sviluppando in te. E io tante volte parlo con tante persone, con tanti fratelli che non capiscono che proprio lo stato di debolezza, di crisi, di fallimento in cui Dio li ha portati è un preludio, è un passaggio verso una forza più grande, e stanno lì a rimpiangere ancora, oh, ma prima sì che ero forte, prima sì. Dio ti sta dicendo che nella tua debolezza, nella tua fragilità, come i suoi discepoli, come l'apostolo Paolo, che quasi sembra diventare un masochista, sembra quasi andarsi a cercare le difficoltà. Mi compiaccio in necessità, in ingiurie, in battiture, in situazioni di ogni genere difficile. Ma Paolo, ma come? Tu ti dovresti compiacere nell'essere sopra gli altri, nello schiacciare gli altri, nel dominare gli altri. Com'è che tu ti rallegri delle situazioni difficili? Com'è che tu sei contento di trovarti nelle battiture, di trovarti fragile, quasi quasi di disperare della tua vita, di non farcela più? Perché Paolo? Ma che c'hai nella testa? Perché? Se ci potesse parlare l'apostolo Paolo ci direbbe: perché ho fatto una scoperta incredibile, che quando la mia sicurezza non è collegata alle circostanze, che quando non sono un uomo di successo, ma anzi mi vogliono crocifiggere, però io so che Dio mi ha detto che devo arrivare a Roma, quindi ci arriverò, che quando mi fischiano contro, che quando mi lanciano più di una volta le pietre, come diceva Antoine, se sei brutto ti tirano le pietre, se sei bello. E là, insomma, era una questione estetica. Ricevi le pietre, lapidato più di una volta. Quando scopro questa fragilità, quando scopro realmente questa difficoltà, quando mi sento morire, quando mi sento in difficoltà, tutto questo, anziché farmi stare lì a lamentare e dire che scalogna, che sfiga incredibile da quando seguo Gesù. Certo, Dio me l'aveva detto, tu prima, ora vedrai quanto ti farò soffrire, ma in tutta questa sofferenza io scopro di più Cristo dentro di me, scopro di più la sua presenza, scopro di più l'amore vero, scopro di più quell'energia che è più grande di ogni immagine umana che ho di energia. Scopro l'energia dell'amore, scopro l'intercessione, scopro che la forza non sta nella carrozzeria, ma prima di tutto sta nel cuore. Ci alziamo in piedi. non è una predica. Ogni tanto mi piace intitolare la riflessione "non è una predica", perché siamo diventati ormai vaccinati alle prediche. Le sentiamo, diciamo belle, ma questo è qualcosa che lo Spirito Santo ti dice. Figlio mio, non lamentarti per lo stato di fragilità, di debolezza, per la crisi di equilibri, perché non hai il posto più che pensavi, o perché non hai il marito che immaginavi e speravi, o la moglie. Ma considera questa un'occasione ancora di più per scoprire la mia potenza dentro di te, come se Dio ti sta dicendo di scoprire che la vera forza è una forza pulita, è una forza di pace, di libertà. Comincia a lodarmi, comincia a cantare, comincia a danzare, comincia a risollevare lo spirito abbattuto, perché il tuo spirito ha l'impronta dell'amore di Dio ed è lì che ti puoi risollevare, è lì che puoi innalzarti, è lì che puoi ritrovare la libertà che le circostanze ogni tanto ti tolgono, è lì che puoi cominciare veramente a capire che se il figliolo ti ha fatto libero, sei veramente libero. Non ti impressionare delle prigioni, delle difficoltà, dei blocchi. Non pensare che non puoi avere comunione con Dio se non cambiano certe situazioni. Io ti dico, Dio ti dice questa mattina: ritrova una comunione profonda con me, ritrova una comunione profonda con il mio spirito, ritrova una comunione profonda con lo spirito dell'agnello, di colui che ha umiliato se stesso, di colui che non si è spaventato di lasciare la sua gloria e ha detto: io andrò fino in fondo, io pagherò quel debito che nessuno di voi può pagare. Lo spirito di Cristo è in te. Non che tu possa espiare per qualcun altro, ma ricordati che l'apostolo Paolo stesso diceva: io preferirei essere maledetto pur di vedere gli altri liberi, salvati. Questo è lo spirito di Cristo. È chiaro che questo l'ha fatto Cristo. Noi non possiamo pagare per gli altri, ma possiamo sentire questo cuore misericordioso di Gesù che ha dato se stesso. E Dio sta chiamando questa mattina non persone che vogliono avere successo, o meglio, che vogliono avere il vero successo, ma persone che vogliono abbracciare il suo cuore, la sua apparente debolezza, che sono attirati da questo amore consumante che dà la vita per i suoi amici. E Gesù ci ha chiamato amici. Quindi ora che ci accostiamo alla cena del Signore, vogliamo riflettere questo spirito. Vogliamo non trovare un alibi nelle nostre debolezze, nelle cose che ci vanno storte, ma in tutto questo scoprire di più: Dio trasformerà la tua vita, trasformerà la tua mente, trasformerà le tue paure, cambierà le fragilità interne, perché questo è quello che Dio vuole fare. E se Dio vuole, ti darà anche vittoria su tante circostanze esterne, ma sicuramente non permettere alla debolezza di portarti alla disperazione, alla depressione, ma nella difficoltà, nella debolezza, scopri la sua potenza. Alleluia. Signore, ti prego in questo momento, ti prego per la mia vita, per la vita di ognuno di questi miei fratelli e sorelle. Tante volte non abbiamo capito questo lavoro meraviglioso, perfetto, che stai cercando di sviluppare. Ce la siamo presa, abbiamo pensato che tu fossi contro di noi, abbiamo detto: dove sei, Signore? Ma questa mattina riconosciamo che tu sei in queste situazioni, che tu ci stai prendendo per mano, che tu ci stai insegnando qualcosa che forse altre circostanze non ci avrebbero potuto insegnare, e vogliamo ancora di più stringerci a te e dirti che siamo convinti che niente e nessuno ci separerà dal tuo amore. Non saranno le difficoltà, non saranno le debolezze, anzi, in queste debolezze scopriremo di più che tu sei con noi, che tu sei con noi, che la forza è qualcosa di diverso di quello che abbiamo fantasticato, che la forza è un'energia dello spirito che non fa rumore, ma che cambia la nostra vita, la vita delle persone con cui ci metterai in contatto. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Vogliamo prepararci. Volevo invitare, oggi sentivo mentre è iniziato Valentina, gli ho chiesto di cantare un canto. È un canto che parla della via dolorosa. E nel mentre ci prepariamo a partecipare al sacrificio di Cristo, a prendere il pane, il vino, ad essere una stessa cosa col suo corpo, col suo sangue, vogliamo veramente ricordare ancora quello che ha permesso la nostra libertà. Vogliamo essere con Lui, con Lui, con Lui che dà il suo corpo per noi, che versa il suo sangue per noi. Ma vogliamo essere non solo grati a Lui per questo, ma vogliamo comprendere che lo Spirito nuovo che ci ha dato ha la stessa capacità di donarsi, di darsi per gli altri.